Bentornati a Casa Poli qui su questo prolungamento di sigla Homemade.
Puntata canterina oggi.
Canterina, puntata di Antonino, Giacomo e Lorenzo Meli. Quindi non a caso, perché Giacomo? Perché oggi finalmente si avvera la profezia.
Oggi è giovedì, ma non è un giovedì qualunque. È un giovedì in cui purtroppo finisce un'epoca.
Già.
Finisce un'epoca di indizi, un'epoca di mistero, un'epoca di ricerca anche, direi.
È stata dura, eh?
È stata dura soprattutto per gli ascoltatori.
Ma alla fine ce l'abbiamo fatta, anzi ce l'avete fatta a scoprire come si chiama la via immaginaria in cui si trova a Casa Poli.
Esatto.
Molti diranno finalmente non ne potevamo più.
Esatto, non ce ne fregava niente di sta cosa, però loro si divertivano così tanto a farlo.
Abbiamo fatto questo giochetto e uno di voi, anzi il più, diciamo,
più
forte
rapido.
E rapido dei nostri ascoltatori è riuscito a capire dove cavolo ci troviamo, e voi che invece non ce l'avete fatta, sfigati,
shame on you.
Scemi. Dalla regia mi arriva il pollicione di Lorenzo Meli perché abbiamo in linea Riccardo.
Luce verde.
Luce verde, Riccardo, mi senti?
Ciao ragazzi, ciao Antonino, ciao Giacomo, ciao.
Ciao Riccardo. Per gli ascoltatori che ancora non hanno capito cosa sta succedendo, Riccardo è stato colui che scoperse, ovvero che ha scoperto il personaggio misterioso da cui prende il nome la via di Casa Poli. E io temevo che lui potesse indovinare il personaggio misterioso.
Purtroppo.
Perché quando si parla di indizi lui lo trova, trova sempre tutto. Ma Riccardo, vuoi dire a tutti una volta per tutte qual è il personaggio misterioso di Casa Poli, che ricordiamo essere napoletano? Tra l'altro Riccardo apparenti di Caserta, io dico che qua c'è lo zampino,
quindi gioca quasi in casa.
Gioca quasi in casa. È napoletano, è un armonicista, ai noi è iscritto all'ordine degli architetti,
ha una figlia,
è stato coinvolto in un incidente d'auto lungo la sua vita.
Ma adesso rullo di tamburi.
Rullo di tamburi. Chi è?
Allora, io vi devo dire che inizialmente pensavo fosse Pino Daniele.
L'hanno pensato tutti.
Ho cercato su Wikipedia e gli indizi non combaciavano, quindi ho detto no. Ho detto ma vediamo, cerchiamo, facciamo una ricerca su Google. Ho cercato io musicista napoletano, armonica, tamburello.
Vabbè, ma solo uno ce n'è, cavolo.
Il primo risultato è stato... Edoardo Bennato.
Olè!
E difatti è lui appunto il nostro personaggio misterioso. Io, a proposito Riccardo, questa è la settimana dei di odio la gente che è. Tra l'altro io ho visto che tu hai risposto a uno dei nostri sondaggi, ma ti chiedo di dirci un'altra categoria di gente che tu odi, così per completare la settimana.
Ma un'altra, vi posso dire quella lì che ho scritto nella direct.
Vai, dici.
Dici.
Io diciamo che odiare è anche forse un po' troppo, però diciamo mal sopporto le persone estremamente e perennemente in ritardo.
Ecco il motivo per cui mi sono trasferito a Torino. Perché non potevo
più. Ecco il motivo per cui Antonino ha detto prima che l'ho sopportato per 5 anni.
Esatto. Esattamente. Noi comunque, Riccardo, tra l'altro ci teniamo a sottolineare che riceverai presto, nel tuo indirizzo che non riveleremo di Via Grande, un mega pacchetto contenente le nostre magliette con le foto della faccia di Lorenzo Meli che ancora è anonima, le tazze, i cucchiai, le cravatte, le action figure,
la nostra compilation trap autografata
allora, dal rettore
esatto, e da Mr. Greenhouse e poi cos'altro ancora? Le penne,
una foto della nostra coinquilina.
Sì.
In abiti
buono.
Poco canonici.
In abiti, diciamo, da notte. Diciamo così.
È una mappa ufficiale di Casa Poli.
Esatto.
Così. Vi manderò allora un set di foto appena mi arriveranno.
Non vediamo l'ora.
Noi le aspettiamo e le pubblicheremo su Casa Poli OQ su Instagram.
Devi fare l'unboxing.
Per chi non ci crede, nel frattempo.
Devo fare l'unboxing. Okay.
Esatto. Ringraziamo Riccardo e ti salutiamo sulle note, ovviamente, di Edoardo Bennato. Sono solo canzonette.
Grazie a voi.
Ciao Ricci. Ricordo che anni fa, di sfuggita dentro un bar.
Sirena e sogni di bambino, la chitarra era una spada, chi non ci credeva era un pirata. E la voglia di cantare, e la voglia di volare, forse mi è venuta proprio allora. Forse è stata una pazzia, però è l'unica maniera di dire sempre quello che mi va. Non potrò mai diventare direttore generale delle poste, delle ferrovie. Non potrò mai far carriera nel giornale della sera, anche perché finirei in galera. Mai nessuno mi darà il suo voto per parlare o per decidere del suo futuro. Nella mia categoria tutta gente poco seria, di cui non ci si può fidare.
E buongiorno amici di Fast Mood. Oggi è mercoledì, io sono Luvica. Non riesco neanche a dire il mio nome. Ludovica, accanto a me c'è Marco.
Io sono rimasto sorpreso perché Ludo mi aveva promesso che mi avrebbe salutato in kazako,
so,
però
non avevo fatto, aspetta, non ho fatto in tempo, ma ora te lo dico come si dice. Tu intanto fai il resto.
Comunque, buongiorno, buon mercoledì a tutti da Ludovica, Marco e da Enrico in regia. Allora, il mercoledì è il giorno che è il fu in DD, che fino a quando non avrà un nome definitivo, ho deciso in maniera autoritaria e totalmente in disaccordo con Ludo di chiamare M come mercoledì.
Ciao, in kazako è Salem.
Salem anche a te e Salem anche a voi. Comunque, mercoledì.
Dai, partiamo con questa puntata che lo sappiamo che
esatto, che sta per chiudere. Allora, mercoledì è, come avete notato dal quizzone che abbiamo mandato stamattina, è riferita a un cantante torinese, cantautore, cantautorap, ovvero Willy Peyote. E probabilmente molti di voi credo abbiano sbagliato, perché il numero di dischi di Peyote, cioè chi pensa siano 3, 2, in realtà sono 4, quelli ufficialmente riconosciuti. Però magari prima parliamo un po' della biografia e poi vi svegliamo qual è il quarto album misterioso.
Esatto, Willy Peyote lo conoscerete un po' tutti, o perlomeno gli ascoltatori di Fast Mood,
che non sono tipo non vengono da Nettuno, Plutone o da qualche altro pianeta sconosciuto.
È lo pseudonimo di Guglielmo Bruno, che nasce a Torino il 28 agosto 1985. È nato il 28 agosto, una settimana dopo di me. E il suo nome d'arte, come avete capito, unisce Willy Coyote con il peyote, che è questa pianta allucinogena che viene dall'America settentrionale. E Willy ovviamente è riferimento al suo vero nome, perché si chiama Guglielmo, sì, e ho detto un sacco di cose abbastanza inutili.
Inizialmente poi si faceva chiamare Gugi, insomma, il padre era musicista, batterista, e Willy da piccolo lo seguiva in tournée spesso. Poi naturalmente ha associato anche il progetto del gruppo Funk Tree Project, con cui hanno pubblicato l'omonimo album nel 2014. Si avvicina al rap nel 2004, dopo aver suonato fatto da bassista, mi sembra, in un gruppo rock e punk, e poi decide di fondare gli SOS Click con
batterista,
gli amici con gli amici Kava e Shula, e ha pubblicato diversi EP. Quindi nel 2006 Peyote aveva anticipato ciò che sarebbe stato Faber Nostrum, quindi cioè tutti quelli che l'hanno criticato perché è stato un po' troppo oltraggioso, si è spinto fin troppo avanti, lo faceva anche quando aveva 20 anni. Comunque, questo fa parte di un EP del 2006. Il primo album è un album che è presente soltanto su YouTube, come questa traccia tra l'altro. È stato pubblicato nel 2011, si chiama Il manuale del giovane nichilista.
Che era quello con la copertina. Ah no, quello non è il mio genere, il genere
esatto.
Umano, quello con lui a gambe incrociate.
Esatto,
no?
Questo invece ha varie copertine, anche perché non è presente una copia fisica.
Esatto.
È stato soltanto pubblicato su SoundCloud e l'ha messo anche in free download, se vi interessa. Ha presente, c'è soltanto una specie di stencil di Marilyn Monroe col cappello di Che Guevara.
Ok, io non me lo ricordo.
È stato pubblicato in tre parti e fanno parte, cioè la prima parte è il metodo di resistenza all'imbruttimento mentale, poi c'è l'apologia di un hater e sul lavoro ed altri valori discutibili, in cui appunto le tre tematiche racchiudono il disco, a cui poi sono state aggiunte l'introduzione e l'autroduzione. Quando venne pubblicato poi Peyote lo descrisse in maniera un po' provocatoria, dicendo: quando uscirà l'album potrai finalmente ascoltare il miglior rapper d'Italia.
Beh, ovviamente non possiamo dargli ragione, perché voglio dire, ci sono tante cose da prendere in considerazione. Però
ci è andato vicino.
Forse adesso non dico di sì, ma è bravo Lil Peyote, voglio dire, sì. Come si fa a dargli torto?
Le sonorità hip hop appunto classiche si mescolavano con il bagaglio culturale dovuto al fatto alle sue esperienze da musicista.
Sì, perché viene dal punk,
esatto.
Comunque dal rock, dal punk, quindi si sente anche nei suoi dischi, nei suoi lavori, e soprattutto l'approccio alla musica è diverso rispetto ai rapper, diciamo, quelli più comuni,
classici.
Quelli più classici, perché anche se ascoltiamo i suoi lavori, gli ultimi lavori,
anche
cioè
le tematiche sono molto
ragazzi,
diverse rispetto,
ma a parte quello, ma poi c'ha un'orchestra dietro che fa veramente tremare i muri, cioè anche musicisti veri che magari non fanno rap ma cantano, cioè non ce li hanno tutti quegli strumentisti, c'è
noi ci siamo sparati
dietro,
2-3 concerti e continueremo a farlo senza.
Ma sì, perché è proprio uno spettacolo musicale, perché vedere veramente tutti quei fiati tutti insieme è pazzesco.
Noi comunque vi salutiamo, perché cioè al prossimo concerto di Peyote ci ritroverete e noi speriamo di beccarvi lì, e ciao, e domani c'è il Trappedì.
Mi piace guidare nei giorni di pioggia, quando come d'incanto il tergicristallo fa tempo col pezzo che sto ascoltando. Mi piace guidare nei giorni di pioggia, quando come d'incanto il tergicristallo fa tempo col pezzo che sto ascoltando.
Bravo, anche lì sono uguale.
Tu vuoi andare via? Sì. Vuoi andare in un posto qualsiasi? Milioni di chilometri, miriadi di posti come questo, dai, fidati. C'è un proverbio cinese che dice: prenditi bene. L'impiegato del mese sorride al capo in catene. L'immigrato alle prese con l'accoglienza. Stop alle nostre frontiere, forse sparare conviene. Le piccole e le medie imprese. Largo le tue larghe intese. Bilancio le entrate e le spese, tutti con troppe pretese, tipo la fine del mese. Tranquilli che non è una gara. Vai, impara se conti le attese. Quel cingalese con le rose sotto la neve ti vede a tuo agio, tipo sbirri in borghese. C'è un lavoro di merda, il tuo capo è cinese. C'è un lavoro di merda, il tuo capo italiano. Tanto ormai lo sappiamo, è palese, tutto il mondo è paese. Parla di equità, ce ne fosse la metà, saremmo già da un pezzo in fuga in mare aperto. E parla di onestà, ce ne fosse la metà, sareste già da un pezzo prossimi all'arresto. E dice che non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo so. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Sta nei discorsi di qualcuno, Lampedusa è un villaggio turistico. I cinesi ci stanno colonizzando e ogni imam sta organizzando un attentato terroristico. Sta nei discorsi di qualcuno, gli immigrati vengono tutti in Italia. Qui da noi non c'è più futuro, guardi laureati emigrati in Australia. Beh, è troppo facile dire, questi ci rubano il lavoro, devono restare a casa loro. Che poi se guardi nelle strade della mia città ci sono solo che babare compro oro. Ma pensa che se uno che non sa bene la lingua e non ha nessuna conoscenza riesce a fotterti il lavoro, con questa facilità ti servirebbe un esame di coscienza. Parliamo di accoglienza, di integrazione, di immigrazione, la prima emergenza in televisione. Che poi non è tutta sta novità, pensa tuo nonno è arrivato in Argentina col barcone. Invece qui da noi non facciamo le moschee perché da loro non fanno le chiese. Italia agli italiani, ho sentito dire al bar, se non sbaglio il bar era cinese.
I tuoi appunti.
All your days are belong to us.
No, metti una roba, tutto, metti.
I'm sorry, Dave. Cazzetto. I'm afraid I can't do that.
Ti ripeto che te? Puoi liberarti che te?
Ciao amici,
ciao
a tutti.
Ma che bello vedervi, anzi non vedervi, ma vabbè, sapere che ci sentite,
ci vediamo, cose.
martedì iniziamo una nuova settimana. Tra l'altro siamo a giugno ormai, estate.
Emilio è contento.
Emilio è nel mood.
È contentissimo.
Che ci dice Emilio?
Estate. Sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato.
Che romantico.
Ma la conosco io.
Ma è una poesia.
No, è una canzone.
No.
Ah,
però è...
Bravo Emilio, ma bravo, che bravo. Che amarcord.
Di chi è la canzone?
È di Bruno Martino.
Ah, ok.
Allora ragazzi, torna il creepy. Nonostante insomma la nostra atmosfera sia ancora rilassata, ma tra poco vedrete che calerà proprio il silenzio, la botta, no?
Ecco.
Parliamo di videogiochi maledetti, mettete i bambini a letto. Che qua c'è il bollino rosso.
Io anche vado a letto.
No, stai qua con noi. Vabbè, parliamo di videogiochi maledetti. Nella fattispecie, un videogioco che non, diciamo, di base non si penserebbe come maledetto. Pokémon, lo conoscete tutti, immagino.
Anni di ore.
Se non lo conoscete
passate.
Male.
Se non lo conoscete, diciamo che è un JRPG, per essere belli belli tecnici, ovvero un gioco di ruolo giapponese. All'interno del quale si impersona fondamentalmente un allenatore.
Personifica.
Facciamo un sondaggio e lo chiediamo ai telespettatori.
Sì, ci sta.
Telespettatori, un'altra roba sbagliata. Comunque, si impersona un allenatore che deve catturare e allevare queste creature e farle combattere con quelle di altri allenatori che fanno lo stesso fino a sconfiggere la Lega Pokémon. Diciamo Pokémon perché non la Lega come pensate voi.
In questo periodo poi.
Esatto, e fondamentalmente cacciarli è mall. Tipo catturarli tutti. Però, questo gioco, apparentemente quindi semplice, che appunto attrae molto anche i bambini. Di fatto il soggetto del nostro creepy sono proprio i bambini, dai 7 ai 12 anni. Questo gioco, abbiamo detto, con questo mini mondo, nasconde delle insidie che hanno a che vedere con una particolare città del mondo.
Attenzione.
Che è proprio la città di Lavandonia.
Trasmette tranquillità, invece
proprio no. Lavandonia è l'oggetto della sindrome di Lavandonia, che è proprio il nostro creepypasta di oggi. E che cos'è? Adesso piano piano andiamo a sviscerare. Lavandonia è una città, abbiamo detto, dell'universo di Pokémon, della prima generazione. Che nell'uscita giapponese abbiamo appunto Pokémon rosso e Pokémon verde, contrariamente all'Europa in cui abbiamo Pokémon rosso e Pokémon blu e poi il giallo,
ricordi.
Quello con Pikachu che ti stalkerà in giro. Però Pokémon verde appunto con Pokémon rosso, la prima generazione era stata incriminata perché c'erano dei fenomeni strani in questa città. Questa città che non ha niente, fondamentalmente non c'è nulla, c'è solo, non c'è un capo palestra, non, la gente tipo
una
lì
città
che
fantasma,
gira.
Tipo.
Una città fantasma, bravissima, perché c'è appunto la torre Pokémon che è l'unico edificio insomma monumentale che spicca, che appunto è adibito a cimitero e ci sono tutte queste tombe di Pokémon morti, quindi già l'atmosfera la annusiamo, insomma, che è un po' rarefatta, un po' spettrale. E oltre a questo c'è una musichetta iconica che adesso il nostro Giovanni ci mette in sottofondo e io divento Carlo Lucarelli. che è veramente creepy. E sentite che roba. E nonostante insomma il fatto, nonostante il come dire, il comparto audio del Game Boy, appunto la console su cui girava questo gioco, non fosse così avanzato, hanno prodotto delle musiche veramente, veramente particolari. E questa è, tra l'altro, appunto al centro del nostro mistero. Il caso cosa vuole? Vuole che uno degli sviluppatori, insomma, legata al reparto audio della Game Freak, avesse fatto, insomma, trapelare questa appendice A, questo documento interno,
okay,
all'interno del quale si vedevano, insomma, nomi di bambini, diversi bambini, ma poi, come ogni creepypasta che si rispetti, i casi sono reali, poi quello che si cuce attorno è tutta una...
I collegamenti,
che non,
esatto,
si sa,
non si sa,
potrebbe non essere.
Però, insomma, i casi sono reali, ci sono più di 200 bambini in Giappone che hanno giocato la prima versione, che hanno subito, insomma, degli scompensi fisici, che ne so, tipo ansia, disturbi del sonno, sanguinamenti dal naso, capogiri, tipo irritabilità, dipendenza dal gioco e talvolta addirittura anche tendenze suicide.
Ammazza.
Tant'è che alcuni sono veramente morti. E si dice appunto che questo tono di Lavender Town della città di Lavandonia, insieme ad altri fenomeni visivi che poi vedremo nel secondo blocco, proprio
siano
responsabili, causavano nel giocatore, soprattutto il giocatore con un reparto cerebrale poco sviluppato come i bambini, giocando in audio binaurale in cuffia, avevano appunto questi problemi. E in questo rapporto appunto abbiamo questo elenco di bambini con i sintomi e c'è stato poi un altro sviluppatore che ha fatto un altro leak abbastanza analogo.
Ti prego, dimmi il nome.
Si chiama Uchi Tadaseki.
Grazie.
Che proprio ha detto...
Esperto di giapponese sempre.
Sempre sul pezzo. Ha detto proprio, no, noi volevamo veramente rendere questa città diversa. Volevamo creare qualcosa che lasciasse il segno sul giocatore.
Ma si sono dimenticati che erano dei bambini.
Si sono dimenticati che erano dei bambini e forse lo sapevano, chissà.
São só palavras e o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais.
Yeah, that's it, there's no way. It's over. Good luck. I have nothing left to say. It's only words and what I feel won't change.
Tudo que quer me dar.
Everything you want
é demais,
to give me. It's
é
too
pesado,
much. It's
não
heavy.
Há paz. Tudo que
There's
quer
no
de
peace.
Mim.
All you want from me is real expectation.
Houston, we have a problem.
Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running.
Ciao a tutti, buon mattino, buon pomeriggio, buona serata a seconda che ci ascoltate in podcast o meno. Benvenuti a Spazio Infinito, io sono Giulia dal Planetario e con me alla regia c'è Francesco del Politecnico. Buon mese di giugno ragazzi, siamo arrivati ormai al mese più lungo, più caldo, più bello dell'anno, finiscono le lezioni, ci sono gli esami, vabbè ma trascurabile, via. Cominciamo ad avere seriamente in testa le vacanze che stanno per arrivare, si avvicinano. Questo è il mese più bello forse dal punto di vista climatico, speriamo almeno. Visto la primavera non è stata granché, è il mese più brutto per osservare il cielo, perché ovviamente quello con i giorni più lunghi e le notti più corte. Abbiamo il sole che tramonta sempre dopo le 9, quindi prima che sia buio almeno devono essere le 10, 10 e mezza, e ovviamente l'alba avviene prestissimo, schiarisce già il cielo intorno alle 4, quindi poche ore di buio vero e tantissime ore di luce al giorno. È il mese che ospita il solstizio d'estate, il 21 giugno alle ore 18:54 tempo di Torino, se vi piacciono i numeri. Il solstizio è il giorno più lungo dell'anno, cioè il sole raggiunge il punto di altezza massima sull'orizzonte a mezzogiorno. Da domani in poi il sole ricomincerà ad abbassarsi e si abbasserà poi fino al 21 di dicembre, che è il solstizio d'inverno. Se volete osservare il cielo, fatelo durante la prima metà del mese, perché siamo in luna nuova al 3 di giugno, quindi la luce della luna non ci crea disturbo. Anche un paio di sere dopo, quando si vede una piccola falce crescente, anzi è il periodo migliore per osservare la luna e non dà ancora troppo fastidio se vogliamo osservare qualcosa di interessante in cielo. E la luna piena invece è il 17 di giugno, quindi in quella zona lì fastidiosissima, si vedono solo le stelle più brillanti. Si vedono anche dei pianeti vicino alla luna in questo periodo. Il 16 giugno dopo mezzanotte ci sarà la luna che rompe le scatole, ma quella luna lì si trova molto vicino a Giove, quindi è molto carina da osservare. E il 19 di giugno, qualche giorno dopo, invece va sempre sempre la Luna va a passare di fianco a Saturno, quindi se vi dilettate magari di fotografia astronomica, aspettate dopo la mezzanotte per vederlo decentemente o anche un paio d'ore prima, ve li vedete sorgere, sono molto carini. Altri pianeti, ma poca roba. Mercurio e Marte praticamente si perdono nella luce del Sole. Potrete provare ancora a osservare Venere, che sorge verso le 5 del mattino, ma ormai si avvicina anche lei al Sole, quindi difficilissimo da osservare. Se vi piacciono le costellazioni, aspettate qualche istante perché ve ne parlo dopo la canzone. Visto che siamo in estate, abbiamo scelto una canzone che parli di Sole. Abbiamo scelto i Cream con Sunshine of Your Love.
It's getting near dawn. When lights close the tired eyes, I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going in the sunshine of your love. I'm with you, my love, the light shining through on you.
Yes, I'm with you, my love. It's the morning, just we two.
Gentlemen, welcome to the show. This is Non Solo Poli.
Benvenuti finalmente, weekend. Meno male, meno male, non ce la facevo più. Questa settimana c'è stata la cerimonia d'apertura delle Universiadi e il Politecnico di Torino c'entra tanto, ma proprio tanto.
Tanto così,
anche se quest'anno si terranno a Napoli, quindi capitale dell'università, dello sport e dell'università.
E meno male che c'è Napoli, perché tra l'altro ha fatto una sigla, ma non anticipiamo niente.
Non anticipiamo niente, se non fosse stato Napoli,
avremmo perso un grande capolavoro.
Ma
me.
Noi, quando abbiamo visto l'evento in programma, quindi questa cerimonia d'apertura alla quale ha partecipato anche il vice rettore del Politecnico di Torino, tra i tanti, il CUS, Università di Torino, ci siamo chiesti, ma queste Universiadi, ma che so?
Vuoi sapere un po' di storia, amica, di queste Universiadi?
Ma mi vuoi dire un po' di storia? Io ti introduco solo il fatto che si chiamano Universiadi, appunto perché...
Perché, Michele?
Perché sono la fusione tra l'università e Olimpiadi.
Madonna, messi insieme, mai l'avrei pensato.
Io lo dico sempre, devo portarmi un quadernino in puntata, così segno queste cose che imparo, e anche oggi non ce l'ho.
Il tutto però, se posso anche sottolinearti questa cosa qua, sottolinea anche il valore dell'universalità. Ecco che...
Ah, quindi è università, Olimpiadi e universalità.
Bene, 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 eccoci qui al Vox Popoli di oggi. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori: ehi tu, ascoltatore che ci ascolti e ci vuoi bene, perché non ci mandi un messaggio vocale? Abbiamo esteso, naturalmente, se si tratta di università, di a tutte le università, tutti quanti, tutti quanti. Abbiamo chiesto, ma introduci un nuovo sport in queste università.
Tra le migliaia e migliaia di messaggi che abbiamo ricevuto,
ne abbiamo scelti alcuni raffinati, raffinati, posso dirlo, raffinati.
E diciamo che abbiamo ricevuto
dei bambini, c'è qualche parolaccia ogni tanto.
Se vi sembrano allegri questi messaggi, sappiate che è solo un'allegria per mascherare il dolore.
Ma in realtà il primo audio non sembra per niente allegro, rispecchia benissimo la sessione.
Ma iniziamo? Dai, iniziamo.
Per le universiadi proporrei il maggior numero di chilometri fatti per trovare una fottuta aula libera in università, calcolato tramite contapassi.
Esasperata, Giulia è esasperata.
Esasperata, ricordiamo che Giulia è del Politecnico di Torino.
Sì, la tristezza, infatti, dico del Politecnico di Torino.
E beh, e quindi questa qui è una, potrebbe essere una.
C'è anche un po' una critica al sistema, questi pochi spazi per studiare, quindi c'è questa corsa al posto, possiamo dirlo.
Che però fisicamente magari ti tiene in forma, chissà, ti fa svegliare presto la mattina.
Ogni giorno uno studente si sveglia e sa che dovrà correre più del suo avversario per trovare un posto in aula studio.
Sì.
Ogni mattina è un Black Friday qui fuori al Mix.
Posso dirti che secondo me c'è più competizione nella ricerca dell'aula studio tra gli studenti
che nell'esame stesso
che in qualche sport delle università.
No, perché alla fine, cioè, durante gli esami siamo tutti amici, ma
c'è fair play durante gli esami.
Qui non
qui
la gente sopravvivenza pura. Ne ascoltiamo un altro prima della canzone. E
da che università ci
di Siena.
Io quest'anno vorrei introdurre in queste Olimpiadi la lotta greco-commerciale. Un gioco molto semplice: bisogna prendere il libro di diritto commerciale e iniziare a lottare. A lottare lotte che a volte durano 2-3 mesi, insomma, sono lotte molto, molto lunghe. Però non è facile, sfido chiunque a combattere contro il campo basso.
Il campo basso
del diritto commerciale.
E Andrea da dove viene? Diciamolo.
Lui viene da Campobasso, Triennale a Campobasso, dove ha studiato appunto diritto commerciale. Diritto commerciale su questo libro. Siamo...
Anche io ho fatto il commerciale.
Nonostante Andrea ha superato sfida, parlarne si sente che parlarne ancora.
Sport universitario propongo il lancio dei santi o delle madonne per i più esperti. Perché i piatti possono far male a qualcuno, mentre questi sono gratis e non feriscono nessuno.
Beh, feriscono un po', diciamo.
La sensibilità.
La sensibilità in generale.
Si vede che è ancora il peccato originale che non è mai stata battezzata. Un po'
sì,
secondo...
però devo dire che in effetti lo studio ti provoca delle emozioni forti.
Lei ha avuto il coraggio di dirlo, perché effettivamente tutti quanti noi l'abbiamo pensato.
Non facciamo i puri d'animo.
No, ognuno ha i suoi modi per sfogarsi.
Ma poi capito, l'ha messa anche su una questione per il prossimo. Cioè, io se lancio il piatto ti posso ferire. A parte che dovessi lanciare,
vabbè.
Se lancio i piatti ti ferisco, ti lancio un santo.
Sì. Diciamo un'invocazione, un aiuto, una richiesta di aiuto a qualcuno che
lo senta richiedere tante volte.
Ma andiamo avanti con Francesca.
Allora, il mio non è uno sport vero e proprio, ma è pensato perché io non sono brava in nessuno sport. Ma propongo di organizzare un torneo di 3-7 per l'assegnazione dei posti in aula studio.
Questo è nato ormai dal Politecnico di Milano, quindi anche lì hanno problemi.
Potete notare che Francesca ci ha fatto questo audio mentre camminava e potete capire perché non è brava in nessuno sport, che si stava una polmonata, un enfisema le stava venendo.
Senti, prova tu a parlare 10 secondi di seguito camminando.
Mentre cammini,
è semplice.
Mica bruscolì.
Però posso dire che il gioco del 3-7 è molto seguito anche qui vicino alle aule I, dove c'è quel cortiletto. Piccolo cortile, che cos'è?
Un cortiletto.
Giardinette. E lì, durante i momenti di pausa c'è molta gente che gioca a carte.
E forse noi non lo sappiamo,
si sente lo schiocco della carta.
Forse loro già si giocano i posti, ma noi non lo sappiamo.
Non ne ho idea.
Una bisca clandestina di 3-7.
Potrebbe essere. Andiamo avanti con
Fabrizia. Allora, lo sport che proponiamo noi è il nuoto in una vasca di lacrime. È una semplicissima gara di nuoto che però
comporta una preselezione. Questa preselezione consiste nel, appunto, riempire questa vasca di lacrime, quindi i tre che verseranno più lacrime all'interno della vasca verranno qualificati poi per fare, appunto, questa gara nelle loro lacrime.
Già sono i primi tre, cioè comunque è stata pensata, c'è un regolamento, non tutti che piangono, i primi tre.
C'è dell'organizzazione proprio a monte.
Sì, sì, sì.
E questo fa secondo me di una disciplina, una grande
quindi
disciplina.
Quindi Pisa e Siena, quindi la Toscana possiamo
dire. La Toscana
è un po' triste, cioè tra Andrea e Fabrizia.
Invece non lo è, noi i messaggi che ci sono arrivati da Torino, Milano e Roma
sono pieni
di brio.
Sì.
Milano e Torino si battono per la stessa causa dei posti studio, però Torino è più atletico, ecco. Milano
sì. Roma
Roma bestemmi.
Roma un po' così, San Pietro, la chiesa. Bene, ma facendo un conto complessivo, diciamo che potremmo inserire ben 4-5 discipline, ecco.
C'era anche un ultimo sport da Milano che
da Milano, cosa ci dicono?
In chiusura,
perché tanto non si è ben capito. È uno sport estremo, una apnea alcolica. Chi perde si beve tutta la bacinella. Quale bacinella? Boh,
non ho bisogno di perdere niente.
Comunque,
per bere per bermi una bacinella di alcol.
Apnea.
Vi invitiamo a farlo stasera, che è venerdì. Così vi dimenticate.
Non troppo, il giusto.
Vi dimenticate il peso dello studio.
Ciao, buon weekend.
Ciao. Se vuoi stare con noi.
Questo è un appello. Io sto cercando in giro mio fratello. Scomparso all'improvviso a fine luglio, mezzo a un bordello, e con addosso sembrerebbe solo un piccolo borsello e niente altro. Però attenzione, perché mio fratello è scaltro, che so, magari per lo sdegno si è nascosto, che è un uomo giusto, fin troppo onesto, e mi dispiace anche per questo. Dillo, se tu ne sai qualcosa adesso devi dirlo, non posso stare ancora io sul piedistallo, che quando parlo poi me ne pento, ma se qualcuno deve farlo sono pronto. E ricomincio ancora con il mio racconto, perché ho lo stesso sangue e me ne vanto, e vi ricanto il ritornello, che ho perso mio fratello. E non è bello lasciar fuggire un simile cervello, io chiedo l'intervento del governo, o del ministro dell'interno, che trovi almeno il suo quaderno. Perché io mica posso andare a chi l'ha visto, ma so che c'è qualcuno che sa tutto, uno che c'era, un pezzo grosso, ma adesso è troppo che l'aspetto. Non può finire, non può sparire, non può morire così. Ma se penso al tempo che è passato e quanto ancora passerà, no, non credo proprio che sia giusto e che sia giusta questa orribile omertà, perché si sa, si sa, si sa, si sa che la faccenda è grossa, e per di più c'era un'agenda rossa e non si trova più.
Buonasera, ben ritrovati a 301, il programma di Onde Quadre dedicato alla musica indipendente. Io sono Matteo Merena, in mia compagnia il prode Ciccio Calì.
Salve a tutti, buonasera.
Con il suo solito...
charm, come lo chiami? Presa male
che
diciamolo apertamente,
chiamiamo le cose
già...
con il loro nome.
Esatto.
Salutiamo anche Irene in cabina di regia, che ci muove
oggi. È piena di amici.
Sì, oggi puntata
numerosa,
affollata.
Affollatissima, sì.
Sì, puntata numero 30.
Grande traguardo. Come direbbe il buon.
Siamo fregati, una volta arrivati ai 30, basta.
È finita. Tutto
no.
Al contrario, adesso si va indietro, piuttosto che andare avanti. Possiamo finalmente presentare i nostri ospiti, che sono il Suolo. Ciao,
il
ragazzi.
Suolo!
Il
Suolo.
Ciao a tutti.
Ciao.
Come state, innanzitutto?
Bene.
Sembra
dai.
Bene.
Raffreddata.
No.
Ci sono 40 gradi fuori, però lei riesce ad essere raffreddata.
Se siete stati nel nostro studio per più di 10 minuti, noterete che fa un freddo porco.
Sì, ma forse
qua dentro non tanto in realtà, però.
Ma si scalda qui dentro, si scalderà.
Esatto, si scalderà molto, anche perché siamo
tantissimi.
Siamo numerosi, vi chiederei infatti di fare una presentazione velocissima, uno ciascuno.
Ciao, io sono Francesco. E niente, che cosa faccio?
Niente, passiamo al prossimo. Passiamo al prossimo.
Io sono Lorenzo e come lui faccio più rap.
Ok.
Cazzo.
Io sono Giulia, l'unica donna di questo gruppo di sciamannati.
La comandante,
e...
però.
E niente, mi diverto con loro.
E canta.
Mi sembra che
sono molto divertito.
Ogni tanto dice.
E io sono Gianluigi, che con la musica c'entro poco, ma parlo.
In che senso c'entri poco?
Sono monologhi sopra la base e racchiudono un po' il concetto di tutto quello che andiamo a dire.
È anche lui il frontman.
Sono quello che si prende i pomodori in faccia quando
ci mette la faccia.
Mi metto davanti, esatto.
Esatto. Ma invece parlateci un po' del gruppo, il suolo.
Dico, personalmente vi ho cercato su internet e mi è uscito subito il suolo family, no? C'è questa
grande
famiglia.
Esatto. Grande,
avevamo paura di questa cosa qua perché non volevamo essere chiamati band musicale, non dici siete una band. Invece no, noi siamo proprio una family, che è un concetto un po' nuovo, diciamo, anche per noi.
La famiglia.
La famiglia quella tradizionale, spero.
Sì, ci mancherebbe, no. Soprattutto in questo periodo.
Beh, abbiamo tutto, però comunque abbiamo sia il classico sia il nuovo. Cioè, noi col fatto che noi facciamo hip hop siamo moderni, se è meglio dire moderni che dire rapper, che sembra una brutta macchietta. Però lei è classica, fa musica leggera, fa dei ritornelli all'italiana come una volta. Quindi siamo una family con tutte le connotazioni, tradizionali e moderne.
Siamo quattro personaggi diversi e siamo una family proprio per questo, che riusciamo ad andare a venirci incontro tra di noi. E automaticamente, sì, una volta che ci veniamo incontro tra di noi, riusciamo anche a sporgerci verso il pubblico e solleticare un po' tutte le orecchie.
Ecco, ma come vi siete uniti, visto che siete così diversi? Però? Ma
l'importante è che l'abbiamo fatto comunque.
Quello
no,
sicuro.
La cosa più difficile, come è venuto a caso, grazie a Lori che ha
Lorenzo è la testa di tutto.
Lori è l'hacker, è quello che passa attraverso le cose, è vero, è lui che ha organizzato, è lui che ha sentito Irene, grande Irene da dietro lo schermo, salutiamola.
E niente, no. In realtà un po' a caso, perché io già prima lavoravo sia parallelamente con Giulia che con Francesco e qualche volta con Gian. Ci siamo trovati per un brano. Penso che le nostre cose non è che noi decidiamo vogliamo farla così, ma prima facciamo e poi a seconda di quello che viene cerchiamo di indirizzarlo.
Ma con Gian cosa facevi in particolare?
Non si può dire in radio.
Ne parliamo a microfoni spenti. Okay, okay.
Lui era più sul live, era già capitato di fare delle cose assieme, mm-hmm, a livello più attoriale.
E quindi poi invece è successo qualcosa, diciamo, sì, in qualche modo.
È capitato. Sì.
Ma poi questa cosa di aprire anche a cose che non sembrano subito musicali, come il dialogo, eccetera, uh-huh, secondo me rischia di portare delle sfaccettature nuove alla cosa.
Ah, assolutamente quello, assolutamente. Infatti direi che ci ascoltiamo subito un pezzo, un vostro pezzo, così per far capire anche ai nostri ascoltatori di cosa stiamo parlando, e ci ascoltiamo Gli Umili.
Oh.
Ok, spero di ricordarmi il testo. Gli Umili, Gli Umili, la family, Gli Umili. Saranno gli umili i primi, guardiamo utili in primis. Se quanti dubbi su punti uniti da inutili aneddoti, gli idoli stanno ad illuderti, illuderti sugli esiti, quelli dati dei ricchi al summit. Sommano debiti sulle colline di Beverly, non venerarli come gli americani. Magari biasimi deboli, ma mica mi ami quando canto che non conta il primo. Secondo lista, l'Italia perde suolo ogni secondo, mica l'Istria. E non guadagna lavoro, che sfiga. E chi lavora in Italia sa che è terribile l'IVA, come terribile Ivan, la gente zitta è flessibile. Taglio l'ILVA con il flessibile. Non è sostenibile. Per la Puglia non batto ciglia. Un'idea, legalizzala in più. Dal via libera al sud per la fornitura pubblica.
Gli umili non guardano dall'alto in basso. Ti regalano l'ascolto anche se parli a nastri. I primi vengono, vanno, prendono e non danno. Farsi fatti loro, reca gli altri danno. Gli umili non guardano dall'alto in basso. Ti regalano l'ascolto anche se parli a nastri. I primi vengono, vanno, prendono e non danno. E se ne sbattono il cazzo.
vittime sottoterra ormai da troppo tempo. Crolla l'infrastruttura, c'è di mento. Conto rapper che davvero impugnino la penne come case con le giuste fondamenta. Non mi serve un censimento. Prendo note a margine e correggo sul quaderno, perché c'è sempre margine di miglioramento. Sentimento posto arresto tipo beat generation. Internet lo uso come beat generator. Tremo all'idea di smettere, come la gente ha quella di connettere. L'informazione facile e futile non è fatta di ricerche ma di video. La strada per ambire a stare umile è un bivio. Adesivo tipo nastro a nastro su cui giro. Sulla base in sala il mio sistema operativo. Schivo improvvisazioni inutili, tavoli di giudici. Gli ultimi saranno i primi saranno gli umili.
Gli umili non guardano dall'alto in basso. Ti regalano l'ascolto anche se parli a nastri. I primi vengono, vanno, prendono e non danno. Farsi fatti loro arreca gli altri danno. Gli umili non guardano dall'alto in basso. Ti regalano l'ascolto anche se parli a nastri. I primi vengono, vanno, prendono e non danno. E se ne sbattono il cazzo.
La parola umile deriva da humus, che è la terra. L'umile infatti colui il quale proviene dalla terra, dal basso. Pazzesco, vero? Non ti starò mica scoraggiando. Non dirmi di no. Mai avresti pensato di aver bisogno di essere sincero con te stesso. Una volta ogni tanto. Ma a me non me ne frega un cazzo di quello che pensi, dicono. A me interessa solo quello che io do comunicare a te. E devo dire che dall'alto mi riesce molto meglio. Vedi, hai bisogno di nascondere le tue debolezze. Non sia mai che si accorgano di quello che sei veramente. Ma dimmi un po', che cosa sei veramente?
In basso ti regalano l'ascolto anche se parli a nastri. I primi vengono, vanno, prendono e non danno. Farsi fatti loro arreca gli altri danno. Gli umili non guardano dall'alto in basso. Ti regalano l'ascolto anche se parli a nastri. I primi vengono, vanno, prendono e non danno. E se ne sbattono il cazzo.
Radio Stonata e Radio Onde Quadre presentano Poltronissima con Luca e Max.
Buonasera a tutti quanti.
Buonasera.
Lunedì 3 giugno ed è di nuovo Poltronissima con Luca e Max. Ciao Maxone.
Ciao Luca.
Che bello, sì. Iniziamo il mese dell'estate.
Bravo.
Prima o poi quest'estate arriverà, insomma.
Arriverà,
giugno,
arriverà.
Alla grande.
Noi siamo sempre positivi.
Sempre, assolutamente. Salutiamo tutti gli amici di Radio Stonata che ci ascoltano sulle onde di www.radiostonata.com
e gli amici di Onde Quadre su www.ondequadre.polito.it.
E poi salutiamo il nostro regista, che bello, sempre
grande.
Con noi, il grande Frankie Ciuffo.
Vai Frankie Ciuffo.
Il nostro amico che ci accompagna sempre, ci fa vivere,
sì,
le grandi emozioni del teatro.
È
qui
vero.
Dagli studi di Via Boggio 65A, dal Politecnico di Torino. E viva la cultura all'interno del teatro e all'interno soprattutto del Poli.
Eh sì, bellissimo, insomma, in mezzo agli ingegneri c'è tanta tanta creatività e tanto cuore.
È vero, oggi è una puntata di Poltronissima fantastica,
sì,
perché parliamo
veramente
di uno spettacolo che debutterà alla grande dal 19 al 21 giugno al Teatro Cometa Off di Roma. Il nostro,
sì,
gemellaggio con Roma è sempre molto,
è molto,
molto forte,
forte.
Siamo molto contenti. Io parlo di uno spettacolo che, diciamolo, è un processo veramente molto mediatico. Tra,
sì,
l'altro, dove
tra
c'è la verità
e
il
bluff.
È vero.
Ah,
e come si
sono
intitola
curioso
questo spettacolo, Maxone?
Si intitola Mirrorless.
Sì, devo dire, un testo tra l'altro inedito. Ed è stato scritto da Sabrina Scansani. Tra l'altro,
sì,
la regia è di Cristiano Ciliberti. E in scena ci sono dei grandissimi attori,
sì,
anche un performer grande, vero?
Infatti,
Mazzone?
Ci sono due attori che,
sì,
sono Giovanni Alfieri e Lorenzo Fronti. E appunto il performer di cui dicevi è coreografo, è Simone Ripa.
Sì. E oggi ci verranno a trovare tutti quanti a Poltronissima.
Sì. E sono molto
conto?
Felice di
molto,
questo.
Anch'io.
Molto,
anch'io. E allora direi, facciamo subito partire il nostro jingle.
Assolutamente.
E presentiamo poi il nostro primo ospite di oggi. Love left.
Oggi a Poltronissima, chi c'è sul palco?
Sì, oggi a Poltronissima, chi c'è sul
chi
palco?
C'è?
Incominciamo alla grande.
Infatti.
Perché con noi in collegamento telefonico c'è Giovanni Alfieri. Ciao Giovanni!
Ciao Giovanni!
Ciao, buon pomeriggio!
Ciao carissimo!
Ciao!
Benvenuto a Poltronissima, Gio, come
grazie
stai? Tutto bene?
Bene, un po' raffreddato, con questo tempaccio sembra autunno, sembra le porte di quasi Natale.
Ma è vero!
Hai fatto l'albero?
Sì, ma io devo dire che per essere Natale fa anche caldo.
Guarda che noi dobbiamo scendere a Roma nel sì, weekend, perché saremo allo Spazio Diamante. Quindi insomma, come ci dobbiamo vestire? Non lo so.
Chi lo sa?
Per la sera copritemi.
Ah, va bene, va bene, Joe, va bene, va bene. Intanto devo dire, ci fa piacere averti qui con noi. Infatti, perché insomma c'è ancora
tutto mio.
Che carino, c'è ancora un po' di tempo, però dal 19 al 21 giugno dicevamo, insomma, inauguriamo la grande estate che speriamo arrivi dal punto di vista meteorologico con questo bellissimo spettacolo.
Infatti, con Mirrorless.
Raccontaci intanto il tuo personaggio, quello che
sì,
si può dire, perché
può dire.
Ci sono tanti giochi di quadri, di scene, quindi insomma,
ecco, non
svegliamo troppo,
svelare troppo,
sì,
sì, altrimenti
no.
Il regista,
immagino,
no, infatti
però quello che posso dire è che il mio personaggio, che si chiama Pietro Altis,
sì,
nome così inventato, sì, dalla nostra drammaturga,
sì,
è un meccanico del sobborgo,
okay,
noi abbiamo immaginato siciliano perché
sì,
io
sì,
sono siciliano, e quindi era un approccio, diciamo, quasi
certo,
più vicino alla mia verità in qualche modo, ed è stato divertente, diciamo, diventare o meglio vestirmi dei panni di questo ragazzo,
sì,
che ha all'incirca la mia età,
sì,
e che si trova davanti una scena, insomma uno scenario drammatico.
Vero.
E lui riesce a farlo diventare grottesco, surreale, quindi con sprazzi di comicità, un vero e proprio dramma di dramedy, come si direbbe in altri contesti, insomma.
Giusto,
è vero,
giusto, un vero dramma.
È un vero dramma, un fatto di cronaca, lo possiamo dire.
Sì, l'ispirazione di Sabrina è stata appunto proprio di vari casi di cronaca realmente accaduti, sia nazionali appunto in Italia, sia in America. Magari questo ve lo dirà poi lei.
Sì, 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 infatti, poi Sabrina arriva anche a trovarci oggi, questo siamo.
Esatto. Qui.
Piace volare sempre da un'altra parte e fermarti solo per bere, ma ti piace stare da un'altra parte e ti dimentichi che mi vuoi bene. Ti piace volare sempre da un'altra parte e fermarti solo per bere, ma ti piace stare da un'altra parte e ti dimentichi che mi vuoi bene. Ma la sai una cosa che mi fa
bentornati?
Tutti bentornati a Torino Free Time.
Ma quando mi ho preso la mano, addirittura ho aperto io, bam.
Brava, bravissima. Ormai sei il capo di Torino Free Time.
Uno schiaffo morale a Gabriele, che salutiamo.
Gabriele Grosso.
Niente, questa è una cosa tra noi,
ormai,
perché io sponsorizzo anche molto Michele Grosso, sempre il mio compagno
sì,
di radio.
Che Gabri e Michele stanno diventando i nostri divi.
Pensa una trasmissione
e parliamo
di Gabriele
praticamente
e Michele Grosso, io potrei morire.
Sarebbe una figata, altro che uno schizzo di ascolti.
puntata crossover noi l'abbiamo fatto, abbiamo fatto non solo Poli con Casa Poli.
Ma dai,
tutti, sì, sì,
fighissima.
Sì. Io in realtà a telefono perché ero a New York, quindi ho telefono dalla sede dell'ONU
con la nonna. E in nonna, siamo
lascia
in radio.
Fare, tra l'altro, c'era la mia nonna in bagno.
Ospite.
No, era in bagno e ho detto tienimi la porta. Però poi mi hanno chiamato da Casa Poli. Io ero a telefono, mi sono accorta, quindi hanno anche aperto la. Che
no, vabbè, mamma pazzesco. Mia. Povera
brutte,
nonna, come si sacrificano le nonne per la radio. Vabbè. E niente, sì, ma Asia mi stavi raccontando che tu da piccoli amavi molto giocare con i Lego.
Era una grandissima.
Una grande passione. E tua sorella te li ha rubati tutti.
Ma ancora non ha capito che non
funzionerà. Che in realtà sono una proprietà privata.
Sì, sì, sì. È un prestito per qualche mese, poi li riprenderò con gli interessi. Me ne doveva comprare altre due scatole indietro.
Allora direi che Gianmarco e Michele Grosso ti accompagneranno a Expo Mattoncino.
Ma poi scusami, fan. Io ero un costruttore di altri livelli.
Ah, tu eri. E cioè, quindi potresti partecipare proprio a.
Perché qui espongono?
Ma qua guarda, ci sono dei veri e propri costruttori, degli hobbisti, c'è cioè gente che è per hobby e
dei miei
tempo
colleghi,
persa,
ecco.
Degli ingegneri gestionali che non sanno cosa fare della loro vita
questa
e
cattiva,
costruiscono con i mattoncini i Lego. Potevano fare meccanica e invece
edile, almeno civile.
Edile, è vero che esiste anche ingegneria edile, pazzesco, esiste veramente di tutto. Ah, esiste anche ingegneria del cinema, ragazzi.
Devo dire che guarda, secondo me espongono anche da me. La mia bellissima villetta a due piani con annessi attrezzi del giardino che avevo creato.
Sei cose molto più eleganti. Pensavo ai dinosauri che mi hai fatto vedere.
Esatto, perché c'era stata la mostra di Art of the Brick, meravigliosa, a Torino, che se l'avete persa, sbagliato.
Mannaggia, beh, però dici che è itinerante,
itinerante,
quindi la potreste ribeccare altrove.
Città, vale la pena prendere un treno.
Non avete perso, insomma, l'occasione.
Vabbè, se non volete questo weekend prendere un treno e restare a Torino, io vi consiglio domenica a via Niccolò Paganini 1 di andare al Bunker Big Market, la tredicesima edizione, che è praticamente un mercatino di situazioni vintage.
E beh, interessantissimo, tipo una specie di
sì, ma quasi mi prendi
porta
in giro quando lo
più
dici
piccolino.
No, è porta palazzo, no. Hipster.
Ah, hipster.
È hipster, c'è gente, se non hai un po' di barba e un po' di Vans,
niente,
non puoi
non
andare.
Ti fanno entrare. Ah, quindi
vendono
hipster, barba e Vans,
vinili, sì, è ovvio, vinili, ma anche birra artigianale. Anche lì fate due foto, un sacco instagrammabili, tra l'altro.
Ma qui mi ci voglio far portare io, davvero, mi ispira un sacco. Ma vendono anche bigiotterie, cose di questo
vendono
tipo qua.
Tutto quello di cui tu hai voglia.
Qualsiasi cosa.
Tutto instagrammabile.
Tutto instagrammabile.
Cose non instagrammabili. Ammetto che non ce ne sono molte.
Allora apriremo un profilo Instagram di Torino Free Times,
vai,
solo
vai,
per
vai.
Questo fantastico mercatino. E invece riproponiamo un evento che continua a esserci, cioè da un po' che è partito, e che è il Torino Open House. E
l'open house, se non sbaglio, poi semplicemente andare a vedere delle
sì,
case che normalmente sono chiuse.
Appunto.
Come dice il nome.
Ma ne aprono veramente tante, devo dirvi. Ci sono oltre
150 siti. L'8 e il 9 giugno, cioè
sì,
150
e hanno fatto numeri da paura come visitatori, 15.000 visitatori, e cioè, insomma, si parla di migliaia di persone che vanno a vedere case di altri.
Che detta così, però
sembra un feticismo,
sì,
ma
case
mai
di altri, no, sono bei palazzi,
no, sono palazzi bellissimi e davvero ne vale la pena. Lo dicevamo già l'altra volta con Gabri, potreste sempre andare a vedere, come abbiamo raccontato con Asia, il Palazzo della Polenta in Santa Giulia, chissà che non sia aperto anche quello.
Ma così anche se aperto, affetta
di
polenta. Deve essere
è vero,
magro, devi fare un po' di palestra e poi
beh,
entri.
Beh, io te direi che ce la caviamo, cioè ci possiamo pure infilare.
Sì, siamo magre e bellissime, ragazzi, voi non potete vederci, però sì,
potete solo immaginarci. E insomma, va bene, questo è l'evento settimanale e vi abbiamo elencato la nostra to-do list.
Quindi trovate qualcuno che vi accompagna,
trovate qualcosa da fare che vi piaccia,
portatevi un telefono, una macchetta fotografica,
qualche Lego e montate e divertitevi, insomma.
Che meraviglia Lego, penso solo ai Lego, penso un po' ai Lego, un po' al nero, un po' Bali,
un po' nero Bali,
un po' vedo nero, un po'
nero
vedo Bali di Elodie, Michele Bravi e Gue Pequeño.
Ho fatto cose che non rifarei, pomeriggi spesi a leggere inutili riviste, con un vuoto nello stomaco, in chimica le feste, ma che ne sai della chimica se mischi l'amore con l'interesse. Non prenderla sul personale, non mi interessa più piacere, ma chi giudica senza conoscere, preferisco il confronto alle maschere. Non ho più voglia di vestirmi bene in casa, ci resta ancora tutta la vita per una scusa, per volare in autostrada e radio musica cubana, buttiamo in mare cellulari, tu vedi nero, io vedo Bali, tu vedi nero, io vedo Bali, tu vedi nero, io vedo Bali. Ho fatto cose che non rifarei,
coscienza, dover essere scortese per la troppa confidenza, ma che colpa ne ho se essere umani non ha scadenza. Non prenderla sul personale, non mi interessa più ridere alle frasi di chi non capisce che basta tacere per volersi bene. Non ho più voglia di vestirmi bene in casa, ci resta ancora tutta la vita per una scusa, per volare in autostrada e radio musica cubana. Usiamo mai i cellulari, tu vedi nero, io vedo Bali. Tu vedi nero, io vedo Bali. Tu vedi nero, io vedo Bali.
Con la mente viaggio in prima classe, ma anche veramente lei mi sente dalle casse. Se le manco io sono diverso dalle masse. Vogliamo via da qua dalle persone false. Io sono solo innamorato della libertà. Conto il grammo e dico tutto quello che mi va. Porto tutta la famiglia quando partirò.
Fino all'alba Bali con la mente volerò. Fino all'alba Bali con la mente volerò. Non ho più voglia di vestirmi bene in casa. Ci resta ancora tutta la vita per una scusa.